Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti alla nostra sessione sull'inclusione digitale per una cittadinanza attiva. Sono Delphine Dall'Agata del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ITC-ILO per essere più sintetici, e oggi sono insieme a mio collega Tom Wambeka, anche lui del ITC-ILO, Emanuela Prina e Fabio Nascimbeni del European Training Foundation, o ETF. E insieme siamo due enti internazionali qua sul territorio torinese e parleremo oggi di inclusione digitale. Per capire un po', chi ha sentito parlare di inclusione digitale? Magari alzate la mano. Dai, direi abbastanza, quasi metà. Che in realtà oggi sono 2,9 miliardi di persone che sono ancora disconnesse. E oggi parleremo di come questa esclusione può avere anche un impatto sull'apprendimento e sulla formazione. E avremo tre punti di vista diversi e poi amplieremo anche la discussione assieme per continuare questa discussione in un modo collettivo. Quindi innanzitutto chiederei ai miei ospiti qua di presentarsi, di dire chi sono e di dare la loro definizione di inclusione digitale in 30 secondi. Dai, ladies first, Manuela, vuoi iniziare?
Buongiorno a tutti, io sono Manuela Prina della European Training Foundation e mi occupo in ETF di coordinare un gruppo di 20 esperti che lavorano fuori dall'Unione Europea. ITF ha un mandato esterno, quindi noi lavoriamo con i Balcani, l'Est Europa, il Nord Africa, il Caucaso e l'Asia centrale. Questo è un po' il nostro bacino di utenza. Che cos'è per me, secondo me, la definizione di inclusione digitale? Ma molto semplicemente è la possibilità per tutti di arrivare ai propri obiettivi attraverso il supporto e attraverso gli strumenti del digitale. E quando si parla con una persona e si chiede stai arrivando ai tuoi obiettivi, qualsiasi essi siano, di natura diciamo privata, per essere parte di una comunità o per un apprendimento o per il lavoro, quando la risposta è sì, sicuramente siamo in una bolla di inclusione. Quando la risposta è no, c'è sempre qualcosa da mettere a posto. In genere la risposta nei nostri paesi è no.
Grazie Manuela. Fabio.
Buongiorno anche da parte mia, Fabio Nascimbeni, lavoro anch'io in ETF dove mi occupo tra le altre cose di transizione digitale e ho lavorato su questo tema per tanti anni in varie vesti. E quello che ho visto è diciamo che il problema non è cambiato, quindi diciamo ci sono chiaramente dei miglioramenti per quanto riguarda il numero di apparati connessi eccetera, ma appunto anche in luoghi insospettabili, Torino per esempio, ci sono grandi sacche di esclusione digitale. E quindi se non è cambiato il problema, un po' la nostra sfida, poi ne parleremo, è di cambiare un pochino il nostro approccio a questo problema. E se mi chiedete una definizione, secondo me, anche un po' in linea con quello che si sta discutendo qui alla Biennale, parlare di inclusione digitale oggi non voglio dire che non ha più senso, ma significa parlare di inclusione sociale. Le due cose secondo me oggi si sovrappongono quasi completamente, nel senso che è difficile pensare a una persona esclusa digitalmente anche per scelta, esistono anche gruppi di persone che per vari motivi non vogliono usare le tecnologie. E è difficile pensare a queste persone come persone incluse socialmente, per non parlare di inclusione educativa, che è un po' quello di cui ci occupiamo all'ETF. Quindi la mia provocazione, come quelli che dicono non parliamo più di digitale, ma siamo in società in cui il digitale è talmente presente che non ha più senso parlarne, secondo me probabilmente dovremmo parlare di social inclusion attraverso il digitale, probabilmente. Quindi questa è un po' la suggestione.
Grazie Fabio. E Tom?
Grazie Delphine. Sono Tom Wambeke e lavoro, non vado a ripetere il lungo titolo, ma qui quando prendi il taxi a Viale Maestro di Lavoro puoi dire andiamo al BIT e così arrivi subito a questo bellissimo campus lì vicino del posto, lavorando lì durante gli ultimi 15 anni, adesso con un team di anche una ventina di persone che sono completamente focalizzato sull'innovazione, l'innovazione dentro, diciamo, metodologia di formazione, però anche l'innovazione dentro tecnologie dell'innovazione e anche digital media e i design, in cui anche lavora Delphine. Definizione molto difficile, perché quando abbiamo cominciato con il lavoro insieme con ETF, per arrivare a una definizione siamo arrivati non a una definizione, però a un libro completo. Per il libro, al punto che Fabio, anche Manuela ha menzionato, eravamo un po' sorprese su, diciamo, la riduzione nel dibattito di inclusione digitale, molto ridotto all'accesso all'infrastruttura. E questo libro, tramite esperti artisti, andiamo a spiegarlo un po' più avanti, concentra sulla multidimensionalità, diciamo, del topic che andiamo a discutere oggi, non solo sull'accesso a infrastruttura, ma anche sul sociale, però anche su skills. Anche penso che abbiamo tutto un ecosistema di componenti che vogliamo elaborare con voi oggi in questa discussione. Delphine.
Grazie Tom. Adesso, quando avete questi tre punti di vista sull'inclusione digitale, la prima domanda in realtà l'abbiamo per voi. Che cosa pensate del futuro della tecnologia legata alla formazione? Quindi, se siete da questo lato, che la tecnologia includerà chi oggi è escluso, magari alzate la mano. Cosa pensate? Posso chiedere magari un contributo, una riflessione dal pubblico?
Cosa vuoi sapere?
Perché
da questo lato? Perché credo che sia una grandissima opportunità e credo che i costi siano in riduzione costante e credo che l'accesso stia aumentando. Io poi, tra l'altro, lavoro su questo, quindi ci credo.
Grazie mille. E poi invece chi pensa che la tecnologia aumenterà il divario tra inclusi ed esclusi? Adesso sa già cosa sta per arrivare.
No, io dico che potrebbe essere tutto positivo, ma il divario aumenterà se le persone non vengono aiutate. Vengono abbandonate con questi oggetti, queste potenzialità fantastiche che però non sanno usare.
Grazie. Proprio come ha detto Tom all'inizio, a volte si parla solo dell'infrastruttura, però invece anche le competenze di come saper usare queste tecnologie è una parte molto fondamentale dell'inclusione digitale. Per dare forse un po' di contesto sul nostro lavoro, inizia nel 2021, quando abbiamo ospitato il Digital Inclusion Summit. Questo, come ha detto Tom, era un evento che ha coinvolto esperti da vari settori per discutere questo tema. Aveva tre scopi, diciamo, che il primo era di co-creare una sorta di struttura su come l'inclusione digitale poteva essere integrato nella formazione e nell'educazione. Il secondo scopo era di prendere ispirazione e di scoprire nuovi progetti innovativi nel contesto globale, quindi abbiamo coinvolto startup, ONG che stavano promuovendo questo lavoro attraverso i loro progetti. E l'ultimo scopo era di creare un gruppo di condivisione che oggi si sta anche espandendo, di continuare la discussione, di ampliarla, di complicarla, per creare appunto questo gruppo futuro, cioè di lavoro magari in futuro. E questo summit ci ha portato a questa pubblicazione. Questa pubblicazione si chiama Da 4 a 42. Perché questo titolo? Perché partiamo da quattro macro temi che andremo tra poco a discutere e poi a 42 consigli che sono venuti fuori attraverso questo evento. Questo libro anche è stato una collaborazione con Poster Heroes, potete poi approfondire la nostra mostra a più dettagli nelle seguenti minuti, e poi ha anche vinto un premio di design, quindi dopo la sessione abbiamo anche dei libri per voi, se siete interessati da portare a casa e continuare questa discussione. Quindi, per iniziare, chiederei a Fabio, che prima del summit avevi approfondito questi quattro macro temi, che erano la connettività digitale, l'alfabetizzazione digitale, i contenuti e i servizi digitali e l'inclusione radicale. Quindi potresti approfondire come questi quattro macro temi contribuiscono alla missione di lasciare nessuno indietro?
Sì, allora, sono i tre temi sono i tre temi classici, quindi infrastruttura e accesso. Se io non ho un buon accesso continuo, veloce, eccetera, è molto difficile pensare a pratiche di inclusione. Le capacità, quindi l'alfabetizzazione, che è un tema, ripeto, anche in Italia oggi esiste nel gruppo Repubblica Digitale del Governo, per esempio, già da anni, un gruppo che lavora su questa cosa. Non pensiamo sempre a noi privilegiati, pensiamo anche alla persona che parla poco italiano, parla poco inglese, quindi escluso da molti contenuti del web, pensiamo a persone con discapacità e quindi, diciamo, se pensiamo a tutte le frange dei possibili esclusi. E il tema dei servizi anche e i contenuti è un tema, diciamo, relativamente diretto, immediato, però è un tema dove si può fare molto. Questi sono i tre temi classici su cui abbiamo iniziato a lavorare. Ovviamente sono tre temi connessi, questo è piuttosto ovvio, e sono tre temi, li abbiamo messi in quest'ordine perché il primo tema è da almeno una ventina d'anni, forse di più, assolutamente al centro di tantissime iniziative. Penso alle Nazioni Unite, penso alla International Telecommunication Union, e sappiamo esattamente chi è connesso, dove è connesso, quali sono i problemi, eccetera. Ed è un tema che c'è chi dice in qualche modo si risolverà, è anche una questione, diciamo, generazionale. Il tema della literacy è un tema invece che va esplorato, che stiamo esplorando, perché non stiamo parlando semplicemente di essere capaci di usare un social media che mi può aiutare a restare in contatto con qualcuno, ma di sapere cosa c'è dietro, di avere una competenza critica, ovviamente, che non è la stessa cosa, quindi di passare dalla conoscenza, dalla capacità a una comprensione davvero di quello che è l'ecosistema. E lì c'è molto da fare, questo è più o meno tutti quanti i ricercatori che lavorano su questo campo sono concordi. E alla fine il tema dei servizi e contenuti, e lì il problema è che ogni volta che il mondo, diciamo, di chi lavora su questi temi arriva a fare qualcosa, a proporre qualcosa per avere servizi più inclusivi, faccio un esempio che, pensando al sottotitolo di questa biennale Principles, esistono i Principles for Inclusive Design del web, quindi in teoria oggi se uno vuole fare una pagina accessibile esistono dei principi che tranquillamente io posso usare, spendo un po' di più, la pagina sarà forse un po' meno bella, ma sono sicuro che la grandissima parte delle persone potrà accedere. Molto bene, non siamo ancora lì, pochi li conoscono e anche chi li conosce non li applica sempre. Ma il problema lì è che, diciamo, la tecnologia avanza, quindi quando arriviamo ad avere questi principi abbiamo adesso il metaverso, abbiamo tutti, diciamo, degli altri tipi di servizi e contenuti, ed è un po' una rincorsa, no? Come succede spesso quando parliamo di transizione digitale. E l'ultimo tema invece è un tema che è uscito dal summit, perché al summit quello che tutti dicevano, abbiamo cercato di mischiare sia persone che lavorano in questo tema da tanti anni, quindi hanno una visione davvero storica, con persone che invece ci lavorano da poco e in modo molto puntuale. Un esempio su tutti, questo ragazzo messicano che ha sviluppato da solo un'app per salvaguardare il linguaggio, la lingua del suo paese, quindi un traduttore tra lo spagnolo e questa lingua nahuatl, l'ha sviluppato da solo, poi con tre persone nel suo villaggio, e adesso hanno una piccola comunità e i turisti vanno a vedere perché nel frattempo fanno cose. Ed è una persona, quindi, che si è inventato questa cosa perché lui era uno smanettone, ha detto c'è un problema e do una mano. In realtà, facendo parlare questi nuovi che non sanno bene che cos'è, diciamo, qual è la storia del fenomeno, e quelli invece un po' più âgé come me e come altri che sono stati in tutti questi processi, a volte anche un po' ripetitivi e un po' frustranti, no? Sentire sempre le stesse cose, un po' si è detto bisogna forse avere un nuovo approccio, un approccio un pochino più radicale, cioè che non basta essere un po' più inclusivi. Proviamo a pensare di dire, per esempio, i Principles for Inclusive Design, proviamo a dire perché non li rendiamo obbligatori per tutti i software finanziati dalla Commissione Europea, per tutti i software finanziati dal governo italiano, eccetera. Quindi abbiamo provato a tirar fuori delle idee un po' più radicali che sono in parte in questo libro. E quindi diciamo dall'1 al 2 al 3 siamo arrivati al 4, che è un modo diverso di guardare l'1, il 2 e il 3, quindi, e da lì ai 42 tips che sono ben scritti in modo anche, come dire, provocatorio nella pubblicazione.
Grazie, grazie Fabio di averci spiegato un po' questo approccio radicale che è nato un po' esplorando questi tre temi iniziali e che si è poi espansi in un discorso più ampio che lega tutti e quattro assieme. E quindi adesso rivolgerei la parola al Tom, che al summit dell'ITC ILO abbiamo riunito più di 100 partecipanti e 90 esperti che venivano dalle Nazioni Unite, dalle università, dal settore privato, dalle ONG, per avere proprio questa prospettiva olistica dell'inclusione digitale. Quindi potresti spiegarci un po' cosa è successo dopo il summit e adesso cosa succederà?
Grazie Delphine. Sì, forse la domanda era prima anche il summit, perché è un summit? Fabio ha già detto il tema non è nuovo e ci sono summits, conferenze ogni anno, ma abbiamo anche visto che molte organizzazioni stanno organizzando le loro proprie conferenze sul tema con un approccio molto specifico. Vediamo UNESCO ogni anno al summit, ITU, anche un'agenzia delle Nazioni Unite, anche focus molto specifico, e da lì abbiamo scoperto e anche identificato molti collegamenti mancanti nell'ambito dell'inclusione digitale. L'hai già detto, nell'approccio, nella necessità di approccio più interdisciplinare. Lì i gruppi che hai identificato erano molte persone che quasi non si incontrano. È come poi avere un incontro entro il ragazzo messicano e diciamo un'agenzia che sta sviluppando politica sull'inclusione digitale. E questo è il secondo punto, che penso che abbiamo bisogno di un approccio molto più pragmatico. Come tradurre la politica in pratica, come mettiamo i link entro le due cose. E finalmente, Delphine l'ha già detto, una visione più olistica, sistemica, che guarda molto al di là dell'accessibilità. E quello sono i tre punti mancanti che penso che il summit hanno confrontato. E anche il risultato non è un documento astratto, ci sono i principi anche, però anche un documento che io lo chiamo anche pragmatico, perché non è solo teoria, ci sono practical tips, ci sono un po' di tutto. E la domanda è adesso, ok, mi hai chiesto di che succederà adesso dopo il summit, chi è stato ieri alla inaugurazione di Nassim Taleb, è molto difficile prevedere che succederà, ma alcune cose abbiamo già fatto. È interessante perché quando rivediamo le storie di questo progetto, abbiamo cominciato con Fabio, penso che le prime 10 pagine era un statement che si svolge al summit. Il summit è tradotto in un libro, il libro è stato tradotto in un art contest con più di 1200 posters arrivando di 80 diversi paesi, e finalmente anche oggi possiamo lanciare un sito web che comincia da una sfida per sensibilizzare che vuol dire, diciamo, essere escluso. Il sito web lo puoi anche provare qua nella mostra che abbiamo organizzato. Adesso, che possiamo ancora fare? La prima ragione perché siamo qua è di nuovo anche cercare partners per vedere se possiamo fare qualcosa insieme. Essendo due organizzazioni internazionali, abbiamo veramente anche l'idea o i nostri legami a livello locale, e quello è di esplorare un po' che possiamo fare insieme, se voi avete progetti in questo ambito, così poi essere ispirato dal livello internazionale per viceversa. Quello abbiamo sempre fatto, il link entro locale e internazionale. Speriamo anche a livello internazionale di lanciare laboratori di inclusione digitale. Abbiamo già identificato 4 paesi in Africa con un partner olandese, parlando con ITLF, vediamo perché solo limitare a un continente, perché non fare un world tour, non dico in 42 paesi perché sarà un po' troppo difficile, però mai sai, questo progetto è anche cominciato di niente. Non abbiamo un approccio lineare, per dire che è un approccio che io anche l'ho menzionato nel libro, che segue i principi di la serendipità intenzionale. Abbiamo la stessa visione, lo che succederà non lo sappiamo, il final outcome, però comunque andiamo avanti e non solo ad hoc con un evento o con una partecipazione biennale, però creare un momentum, creare anche questa comunità dietro il sito e vedere lo che possiamo realizzare in un anno.
E invece questi 42 consigli, questi tips che hai menzionato, come possono contribuire a queste future azioni legate all'inclusione digitale?
Sono 42, l'hai detto, non voglio dire perché 42, perché definitivamente il libro non è una risposta definitiva sull'universo dell'inclusione digitale, però sono 42 cose che puoi praticamente fare veramente concreto con la tua organizzazione, come individuale, e anche tradotto molto semplice, però sempre connesso con una visione, diciamo, generale. Se io devo scegliere, per esempio, non sono neanche sempre i tips diciamo tecnici, per niente. Per esempio, il mio tip favorito, lo dico in inglese per tradurre un po' di problema: let's focus less on technological headsets but more on mind changing mindsets. Fabio, come si traduce questo?
Focalizziamoci non tanto sui headset, quindi sui visori, che non, il gioco di parole non c'è in italiano, ma sulla mentalità, su un cambio di mentalità.
E quello anche, vai a vedere nel libro, è piuttosto focalizzato sulla mentalità invece che solo confrontando la tecnologia. E questo, secondo me, si possiamo creare questo non solo momento, ma movimento anche, penso che sarà, e tradurre questi 42 tips, forse insieme con voi, 42 non è il fine, vogliamo avere una centinaio di tips basati sull'intelligenza collettiva che troviamo in eventi, in workshops, in laboratori, eccetera.
Grazie Tom. Appunto, questa pubblicazione, questi incontri servono a cambiare la mentalità, per renderla più innovativa e non sempre dipendere dalla tecnologia, perché abbiamo un punto di forza di essere umani e di avere questa capacità di riflettere, di pensare in una maniera critica anche. Adesso, Manuela, stiamo parlando appunto dell'inclusione digitale nel contesto della formazione, e so che l'ITF si occupa proprio di quello. E quale tipo di progetto ha il potenziale di trasformare e portare avanti l'agenda dell'inclusione digitale?
Ok, parto un po', faccio un passo indietro e parto un po' da quello che vediamo che sono le grandi sfide. Sfide che sono sicuramente a livello di Unione Europea, ma noi che lavoriamo fuori dall'Unione Europea, nei nostri paesi, alcune di queste sfide sono molto amplificate. Diciamo che quando parliamo di inclusione digitale, spesso le persone immediatamente pensano ai giovani, e ai ragazzi, all'accesso all'uso della tecnologia e del digitale all'interno dei percorsi di formazione, e già qui c'è una sfida grande, una sfida che credo che col Covid tutti hanno sperimentato, che è quella della preparazione, del readiness del mondo della formazione, della scuola, a sfruttare a pieno il potenziale, ma anche a sviluppare le competenze digitali dei ragazzi. E qui è una, diciamo, una prima sfida a cui si attaccano una serie di progetti. Noi abbiamo tradotto questo progetto in un'iniziativa che si focalizza proprio sull'innovazione nei metodi pedagogici, e abbiamo iniziato una community di innovatori che è proprio dedicata agli insegnanti e ai formatori. Noi ci occupiamo tanto anche di formazione tecnica e formazione professionale, e aperta a tutto il mondo. Quindi è una sfida soprattutto poi fare dei cambiamenti di sistema. Beh, voi immagino che abbiate in mente quello che è il percorso dell'Italia su questi temi. Chi ha figli che sono in età scolare o nipoti sa che davvero deve andarti bene ancora, e questo è già un fattore di esclusione. Non puoi mandare un ragazzo a scuola e dire speriamo che gli vada bene, che trovi gli insegnanti giusti. Questo è una cosa che assolutamente va cambiata. Nei nostri paesi è ancora tanto così. Ci sono tantissime esperienze meravigliose, ma non siamo ancora lì a livello di cambio di mentalità. Poi abbiamo una seconda sfida che io chiamo la sfida degli adulti. E voi sapete che in Europa abbiamo questo target per il 2030 di avere il 60% degli adulti che ogni anno sono coinvolti in percorsi di formazione. Il problema è l'urgenza, ed è un'urgenza anche legata proprio alle competenze digitali, non solo attaccata al mondo del lavoro, ma anche in relazione ad essere cittadini attivi e che possono partecipare alla vita della società civile. Perché è un'emergenza? Non è solo un'emergenza in Europa. Nei nostri paesi noi non abbiamo neanche dati su quanti adulti partecipano a corsi di formazione. Sappiamo, abbiamo fatto recentemente un sondaggio insieme a Eurofound, che è un'altra agenzia europea, che nei nostri paesi sono pochissimi i lavoratori che hanno un supporto o dal datore di lavoro o dallo Stato per accedere a formazione. E questo è un altro fattore enorme di esclusione. Ma il problema più grande del coinvolgimento e dell'inclusione degli adulti dentro la potenzialità del digitale, sia come uso, quindi come competenze digitali, ma anche come accesso ad opportunità, è che gli adulti non hanno voglia, non sono engaged. Quindi il nostro problema più grande è proprio stimolare e creare lo spazio, il tempo per le persone per essere sempre dentro un processo di lifelong learning, no? E questo io credo che ognuno può fare una riflessione su di sé, trovare il tempo non solo per fare formazione, ma anche per riflettere e dire va bene, queste cose che ho visto oggi come le traduco in qualcosa che ha valore per me, è una sfida, e questa è sicuramente una sfida di che ci porterà a un'inclusione o esclusione in base a come metteremo in atto alcuni progetti. Quindi noi ci stiamo concentrando tanto anche su questo problema, lavorando sia con gli enti di, ad esempio, gli uffici per il lavoro nei nostri paesi, piuttosto che le camere di commercio, le associazioni d'impresa, proprio per focalizzarci anche sull'adulto, sia nel mondo del lavoro, sia per chi invece non è dentro il mondo del lavoro e vuole andarci. E questo mi porta a una terza sfida, che è una sfida ancora di inclusione e esclusione, che sono i giovani che non sono né in educazione né nel mondo del lavoro. E in Europa l'Italia è fanalino di coda, siamo quelli messi peggio, con oltre il 20% di giovani che non sono né nel mondo del lavoro né nel mondo della formazione. Nei paesi fuori dall'Unione Europea, in alcuni paesi questo dato è davvero catastrofico, e questo è un altro fattore di esclusione che assolutamente richiede attenzione, di nuovo sia a livello di competenze da una parte, sia a livello di potenzialità degli strumenti digitali per rendere questo dato, che poi è un dato che vuol dire persone, parte di una società attiva e produttiva. E anche su questo ITF si sta concentrando molto, e devo dire che se guardo indietro a 10 anni fa quello che facevamo quando parlavamo di skills development o comunque di formazione, oggi siamo in una complessità di progettazione, di diversificazione anche degli attori che fanno parte di questo, di risolvere questo problema. Quindi la multidisciplinarità, ma anche la complessità proprio del lavoro insieme, e questo richiede nuove competenze. E, mi piace dire che non è da tutti lavorare insieme così, però questo è il modo in cui possiamo rispondere a queste sfide per il futuro, sia nelle nostre scuole, nelle nostre città e anche a livello internazionale.
Grazie, grazie Emanuela di aver presentato queste sfide. So che è venuto in mente qualcosa a Fabio.
Aggiungo una cosa appunto per ragionare sul nuovo approccio, l'approccio radicale. Se pensiamo ai NEETs, quindi ai giovani o non giovani che non lavorano e non studiano, che appunto in alcuni paesi sono intorno all'Europa sono ben molti di più che da noi. In realtà queste persone si ritengono incluse digitalmente, hanno il cellulare, sanno fare tutto, alcuni sanno, giocano con Scratch, programmano, fanno, quindi non è che sono parte di quegli esclusi digitali di 10 anni fa, di 20 anni fa, che pensiamo alla persona che ha difficoltà ad accedere alla banca online. Magari non hanno una banca online perché hanno altri problemi, però. E quindi il problema è, in questo caso, e torniamo alla literacy, a quella literacy che serve, è spiegargli che cosa possono fare con il digitale, non semplicemente, diciamo, insegnargli a usarlo, no? E poi un'altra cosa, pensando a Tom, al discorso della serendipity, noi continuamente cerchiamo di scovare nuove idee, ne abbiamo fatto con Huawei, con un gruppo, Manuela ha coordinato questo gruppo di, erano giovani ragazze, come dire, leader, di young leader, talent, qualcosa, quindi giovani ragazze che hanno ragionato sul tema del digitale per uscirsene con una raccomandazione, un'idea per la Commissione Europea, su tutti i temi. Si sono riunite varie volte, hanno fatto un sacco di ragionamenti e io alla fine aspettavo per un altro prodotto che stiamo producendo, che cosa esce da questa cosa, no? Gli chiedevo un tema, una roba, perché sennò si continua a parlare di tutto. E è uscito un tema che mi ha sorpreso tantissimo, che è il tema del benessere psicologico di giovani e adulti. Quindi queste ragazze, con, fra l'altro con dei ragionamenti bellissimi, un sacco di ricerche, eccetera, sono uscite con un tema che... È vero, il Covid ha fatto soffrire tutti, tutto quanto, però oggi io penserei ad altre cose. No? Invece il tema chiave, fra l'altro con un sacco di idee, di raccomandazioni per i policy makers europei, è stato quello. E anche lì è un tema su cui puoi lavorare tanto, no? Che è uscito spontaneamente da questo. Un'altra sorpresa, diciamo, sempre per ragionare sul fatto che forse il tema guardato in modo diverso è fonte di tante nuove idee.
Certo, mi fa pensare anche che la tecnologia, il mondo digitale può anche avere un lato molto tossico quando si parla di salute mentale e che tutti abbiamo anche questa capacità di disconnettersi, che è anche non solo di sempre approfondire e sostenere, appunto serve per la formazione, per il lato sociale, però abbiamo anche il lato, la possibilità di dire no, basta, adesso sto raggiungendo il mio limite. È anche importante, soprattutto per i giovani. Quindi grazie di queste tre prospettive iniziali, diciamo. E adesso invitiamo, se qualcuno ha una domanda o una riflessione dopo aver sentito questo, vi diamo anche la parola. Prego.
Grazie. Mi chiedo se... scusate, Davide Tosco, sono un... non so cosa so. I'm producing content for radio and television, and I'm also involved in European projects on more the awareness raising side of things. So I'm just wondering if mi chiedo la questione del marketing. Come dicevi, no, che credo sia un punto fondamentale. Molto spesso esistono risorse, ma le persone che potrebbero beneficiarne non ne hanno accesso perché non conoscono l'esistenza, e questa credo che sia spesso una questione abbastanza... Poi vengono tutti i temi di quanto queste risorse sono effettivamente accessibili anche proprio a livello di linguaggio, a livello di come strumenti, diciamo. Però forse è una componente inclusa nel terzo, Digital Service and Content, ma allo stesso tempo mi sembra una componente così fondamentale, e mi chiedevo quali erano le vostre riflessioni rispetto a comunicare l'esistenza di qualcosa, no? In termini proprio di accessibilità cognitiva, diciamo così.
Grazie. Manuela.
Grazie. Rispondo intanto con una dei tips che secondo me, cioè, mi è venuta in mente mentre parlava, che è the user experience is the only experience. E secondo me questo per noi a livello di organizzazioni internazionali e, diciamo, produttori di sapere, ma anche penso a livello di accademia, è una questione di cultural change. Allora, racconto la mia esperienza personale quando ho preso in mano questo team meraviglioso di persone davvero di eccellenza, e che però sono abituati ad avere degli incentivi legati al numero di pubblicazioni e di pagine pubblicate. E con persone che mi dicevano: il mio lavoro è finito quando la pubblicazione è pubblicata. E passare da lì a dire no, il tuo lavoro lì inizia, perché poi questo sapere va tradotto e va mangiato da qualcuno, è un cambiamento culturale enorme. E l'altro giorno eravamo proprio in una riunione, non so se hai sentito questo commento, eravamo in una riunione di staff e c'è stato uno staff che diceva: quest'anno abbiamo fatto solo 6 pubblicazioni, che per me è una vittoria, perché non abbiamo fatto pubblicazioni, abbiamo fatto altro, abbiamo fatto mostre, abbiamo fatto dei bellissimi prodotti interattivi con cui andiamo a giocare, tra virgolette, anche con persone di ministeri per fargli prendere decisioni e andare avanti. E proprio questo spostamento dell'user experience, quindi dire chi deve usare questo sapere, è un cambiamento enorme per chi produce sapere ed è una sfida credo importantissima per noi sicuramente, però io penso anche per l'Accademia e per tutti coloro che hanno in mano soluzioni che però non sono poi shared nel modo giusto.
Sì. No, anche io sto, c'è anche un pericolo perché spesso andiamo con un framework già stabilito a una realtà che non vediamo qualche cosa, diciamo. Per noi ha aiutato molto l'aspetto che lavoriamo globalmente, per esempio adesso stiamo lavorando in Zimbabwe, dove abbiamo creato un centro di formazione per lavoratori domestici e lì mi ricordo la prima volta che Delfino e io siamo andati lì per vedere, cioè, il bando dice dobbiamo avere un elemento di trasformazione digitale, quello era già una requisita e lì parlando come lei ha detto sul user experience, facendo tutti questi empathy maps, design thinking, abbiamo trovato soluzioni che neanche abbiamo mai pensato, che non erano quasi un po' fuori il framework che abbiamo trovato e non avevo niente da fare con il digitale classico. Lì abbiamo lavorato con community radio, abbiamo lavorato con cellulari e fatto una combinazione abbastanza bizzarra entre social media, cellulari e radio community che non abbiamo mai pensato. Il pericolo è spesso che andiamo lì già con un framework, con metodologie, con tools a implementare qualcosa che forse non hanno bisogno. E quello è tornare, diciamo, tutto l'approccio di andare completamente vuoto con un mindset aperto e vedere dove la serendipità, non solo serendipità, perché troviamo sempre un approccio abbastanza metodologico in quello che sviluppiamo, però l'aspetto globale non ha aiutato anche di pensare un po' più diversamente su una cosa che è quasi un linguaggio molto uniforme in questa discussione, che è molto prevedibile anche.
Ma, secondo me, come dicevi, il punto è chiave e ti rispondo con una domanda provocatoria, una domanda per tutti. Quando è l'ultima volta che avete visto su un giornale una pubblicità di un corso per sviluppare skills digitali? Sapete quando l'ho visto io? Questa mattina sulla Stampa, giuro, ed è una pubblicità a mezza pagina di Google, Google Digital Skills, che ti insegna ovviamente la digital literacy dal punto di vista di Google, totalmente legittimo, bravi, hanno pagato la loro registrazione, eccetera. Il problema è, a livello per esempio di Italia, esistono un sacco di corsi gratuiti finanziati dal governo, eccetera, su questo tema. Migliori o peggiori, non lo so, questo è un altro discorso, però non sono visibili. Quindi c'è chiaramente un tema lì e c'è un tema che, come diciamo sempre, diciamo, dove non si spinge il pubblico o comunque il no profit, arriva il profit, è normale, quindi funziona così. Però questa mattina mi ha sconvolto vedere mezza pagina una ragazza con un computer che dice: ho migliorato le mie skills digitali grazie a Google. Quindi il punto è chiave ed è super attuale questa mattina.
Sì, no, infatti quello che anche diceva Tom prima, l'esperienza della comunicazione parte tanto dall'utente, come diceva anche Manuela, e l'importanza anche di capire già quali canali funzionano per loro, quali sono i canali che funzionano. In Zimbabwe era la radio, era un posto fondamentale, un canale anche di formazione attraverso delle pillole di apprendimento sulla radio. Quindi è importante capire, entrare proprio, empatizzare con il pubblico, con l'utente finale, per poter poi creare prodotti di comunicazione che sono mirate a queste persone. Grazie. Altre domande? Sì, arrivo. No? Grazie.
Scusate, io faccio una domanda che adesso non c'entra forse moltissimo, ma che ho sempre voluto fare. L'ETC e l'ILO sono un posto che conosco benissimo, so dov'è, da torinese, eccetera. Voi lavorate però completamente con l'estero, cioè siete qui ma siete altrove. E se così è, insomma, avete un'impressione di Torino? Cioè Torino è... Ci sono delle, oltre al Politecnico, ci sono tante cose che funzionano in questo campo, oppure siamo indietro al Medioevo? Così un'impressione, cioè, tutti, insomma, si sente dire che siamo un po' mondi separati, no? La città e voi. Adesso, se non c'entra niente questa domanda, come se non l'avessi fatta.
No, intento di connetterlo con il tema, però sì, quando sono arrivato anche qua l'ho trovato un po' una isola, lì c'era sì un giorno di apertura per il pubblico o qualcosa, però quello ha cambiato, devo dire onestamente, e soprattutto tramite Covid, perché quando, che succede con Covid, normalmente ci sono, diciamo, 15.000 persone da tutto il mondo che arrivano qua a Torino per seguire un corso, un master, una settimana, due settimane. Nel passato, quando parla di anni 70-80, c'erano persone di paesi in sviluppo che arrivavano qua per fare un corso di 6 mesi sulla formazione professionale. Diciamo, ha cambiato molto. E quando Covid è arrivato, quando il campus era vuoto praticamente durante 2 anni perché era impossibile di viaggiare, la riflessione è stata molto più come possiamo connettere di più, diciamo, con entità locale, regionale e nazionale. E da lì, per esempio, per dare un esempio, abbiamo cominciato un progetto grande con la Fondazione per la Scuola, anche connesso con questo tema. Abbiamo per esempio formato per adesso solo 100 dirigenti delle scuole che anche hanno avuto le sfide enorme quando Covid è arrivato, come affrontiamo sul livello, diciamo, istituzionale su una scuola, come formare i formatori o i professori. E quello è solo un esempio della connessione. I partnership sul livello regionale e locale stanno crescendo anche, è molto interessante perché quando lavoriamo su progetti lavoriamo anche molto spesso con service providers che sono qua, sono per esempio consulenti specialisti del territorio. Qui ho trovato un grande expertise in qualche area di, per esempio, design, per esempio digital platforms che lavoriamo spesso. Penso che la piattaforma che abbiamo lanciato su Digital Inclusion è un'azienda di Torino, no? Per quello c'è molto collaborazione, però forse ancora un po' invisibile in questo senso, e il nostro, diciamo, direttore si rende conto che questo lo dobbiamo forte. Ho avuto una discussione molto interessante con Presidente Profumo dell'Intesa San Paolo, anche lì in questa area, era lui che ha detto vai a lavorare con Fondazione per la Scuola, solo un esempio. Abbiamo per esempio una collaborazione sistematica con la università, perché ci sono 6 masters con studenti di tutto il mondo, però sono con professori qua dell'università e incluso anche del Politecnico. Però solo per dire, soprattutto su questo tema, penso che c'è potenziale di più per fare più cose, e anche questa è la ragione perché siamo oggi qua.
E allora do un altro stimolo in questo senso. Sono Antonio Maspoli e lavoro per un progetto che si chiama Digitol, che praticamente include moltissime delle questioni che dite. E lavoro per l'ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, che si occupa di povertà, quindi si occupa di inclusione sociale, e non a caso da 1 anno e mezzo ci occupiamo di inclusione digitale, proprio per le ragioni che Fabio citava. Noi siamo partiti e partiamo da quello che le persone usano, quindi partiamo dal cellulare, facciamo della formazione molto breve, ci rivolgiamo a persone che hanno un ISEE sotto gli 8.400 euro, quindi persone, come dire, che sono a Torino ma che rappresentano una quota di esclusione sociale rilevante, in gran parte sono donne, 80%, in gran parte sono di origine straniera, ne abbiamo coinvolte per il momento 500, abbiamo finito adesso un bando, mi dispiace che non hai visto il nostro bando, abbiamo messo i manifesti per Torino, Digitol, e ne abbiamo fatti, ne entrano adesso altri 500, quindi vorremmo farne entrare 1000 all'anno, ci piacerebbe molto collaborare anche con voi perché per il momento noi siamo un po' dei neofiti, quindi facciamo sì formazione, per fare formazione ci appoggiamo a degli esperti, sono poi 16 ore di formazione. Quello che io trovo molto interessante dal mio punto di vista è che all'inizio le persone non hanno la consapevolezza di averne necessità, noi diamo qualche incentivo, nel senso che forniamo un tablet e forniamo la connessione sostenibile, cioè a 8 euro al mese che per un anno paghiamo noi alle persone, quindi c'è un incentivo, e diamo la formazione che è poi quella di inclusione digitale, la formazione di base. Quello che per me è molto interessante è che sulle 500 persone che abbiamo formato con questo corso breve, 100 hanno chiesto di continuare a essere formate e non è pochissimo, per noi è un ottimo risultato. E niente, quindi visto che, come dire, l'avete detto più volte, cerchiamo di capire cosa c'è sul territorio, noi sul territorio ci siamo, lavoriamo a Torino e lavoriamo con appunto tutte queste persone qua. Grazie.
Grazie, grazie, teniamo il nome in mente in futuro. Dopo sì, sì, approfondiamo. Grazie. Ah,
interessante, noi abbiamo fatto, tra le altre cose, non l'abbiamo citata, pochi mesi fa a Bruxelles abbiamo partecipato con un evento di discussione a quelli che la Commissione chiama European Development Days, quindi chiamano tutti quelli che lavorano in programmi di sviluppo, e abbiamo parlato di queste cose. Immaginate una sala come questa con un sacco di persone che discutevano fra l'altro con le cartoline, abbiamo fatto scrivere e lavorare, e l'abbiamo fatta assieme a una ONG francese che lavora in Francia e in tantissimi paesi francofoni dispersi per il mondo. E la cosa interessantissima, infatti mi è venuto in mente pensando all'ISEE, quello che mi diceva è: se io devo pensare a chi portare, ti ricordi, devo portare dei testimonials di esclusioni, i primi che mi vengono in mente sono francesi, non sono Comores, Madagascar, paesi dove l'ISEE non esiste, perché comunque sono qui perché sono vittime, sono parte di dinamiche di esclusione sociale e quindi hanno questa percezione. Negli altri paesi questa cosa sta arrivando. Quindi è molto interessante sicuramente, diciamo, partire da Torino o da altre zone che sono percepite come non difficili è ottimo. Cioè partire, coinvolgere certamente.
Assolutamente, assolutamente. Sì, arrivo.
Grazie. Io sono Sara Monaci, sono un docente del Politecnico, faccio parte di un piccolo gruppo di scienziati sociali qui in questa scuola di ingegneria, e abbiamo anche un progetto a livello dipartimentale sul tema della, diciamo, inclusione e esclusione digitale con una ricerca sul campo fatta, diciamo, in periodo Covid con analisi di dati e anche interviste qualitative soprattutto sulle condizioni, diciamo, di donne fragili, l'utilizzo di strumenti digitali eccetera, insomma. Quindi magari mi fa piacere poi approfondire con voi possibili collaborazioni. No, quello che invece volevo chiedere, insomma, visto che tu prima, insomma, hai poi accennato la questione, cioè se ci sono, insomma, nelle vostre organizzazioni e nelle iniziative che avete avviato sinergie o che tipo di collaborazione invece con le piattaforme che hanno, come dire, no, in quanto player dominanti un sacco di iniziative loro sul tema dell'inclusione, eccetera, insomma. Allora mi chiedo, nel vostro quadro, nelle vostre strategie, insomma, attuali o future, se ci sono, come dire, no, delle forme di collaborazione, perché è un ambito che non si può, insomma, no, disconoscere, insomma, no? E non penso soltanto ai social, che sono, come dire, a volte, no, ti senti incluso digitale, sì, sono su Facebook, quindi, come dire, no, però...
Ma, sì, il tema delle piattaforme è un altro tema chiave, sembriamo, cioè, proprio siete fantastici, nel senso che io lo vedo così, ci sono due tipi di piattaforme, le piattaforme molto difficili da coinvolgere, penso a Facebook e Google, che per esempio non vanno, si può dire, credo, non vanno alle riunioni indette dalla Commissione Europea a Bruxelles sul tema inclusione digitale, non ci vanno, loro hanno una persona a Bruxelles e quel giorno non può andare. Sono, adesso sto generalizzando, però sono, diciamo, resistenti, hanno la loro strategia e fanno il loro, e lo fanno, ripeto, bene, perché questi corsi di Google, piuttosto che tutto il tema di digital literacy di Facebook, sono assolutamente ben fatti. E poi ci sono tutte le piattaforme invece del mondo no profit, penso a Mozilla, penso a Moodle, queste qua, che hanno invece un approccio completamente diverso e che sono affamate di questo tipo di cose, perché loro hanno... diciamo, hanno fatto una scelta, continuano a fare scelte di un certo tipo, e ogni volta, avevamo credo qualcuno di Moodle al summit, ogni volta che possono parlarne e possono imparare sono disponibili, quindi non voglio fare buoni e cattivi, no? Perché poi c'è tutto il discorso di fuoriusciti dalle piattaforme, diciamo, della Silicon Valley e quello che stanno facendo, quindi il discorso è più complesso. Però, diciamo, secondo me ci sono piattaforme con le quali è molto difficile lavorare, veramente difficile, e piattaforme che invece, che sono quelle che più o meno vengono poi promosse anche semplicemente perché usano software aperti, che è una difficile dire sì o no, e che sono invece totalmente disponibili. Però sì, non saprei come fare per coinvolgere le altre.
Noi anche sulle piattaforme abbiamo anche uno dei tips, un approccio molto open source, in questo, e le collaborazioni che facciamo con diversità, anche università, è piuttosto cominciare come abbiamo fatto con ITF, abbiamo un'idea, un concetto, l'abbiamo trasformato in un concetto di 2-3 pagine e dopo cercando dove possiamo mobilizzare risorse, diciamo, e non solo risorse finanziarie, ma era tutta una strategia intorno di questo per pragmaticamente realizzarlo. Quello, tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo fatto in meno di 2 anni, e, perché c'era parte della nostra strategia comune, parte delle risorse che abbiamo anche mobilizzato insieme, quello noi lo vediamo abbastanza pragmatico, però rispettando qualche principio, diciamo, che anche puoi trovare qua. Open source non vuol dire che abbiamo una preferenza per Moodle o qualsiasi altra cosa, però piuttosto vogliamo investire non nella tecnologia, però piuttosto nella capacità di persone per lavorare con queste piattaforme, e altri ingredienti anche possiamo discutere dopo.
Grazie. Abbiamo ancora qualche minuto, se qualcuno ha qualche domanda o riflessione in più. Sì? Grazie.
Grazie. Volevo solo aggiungere sul piatto delle esperienze una cosa in più. Io sono Monica Casetta di Arci Servizio Civile. Un altro tassello in più che è partito coi primi progetti il maggio scorso è tutto quello del servizio civile digitale, che è stato un po' messo sul campo dal Dipartimento del Servizio Civile della Transizione Digitale, e che un po' si è mosso su 2 rami, diciamo, da un lato quello della formazione, quindi tutto il tema dell'accessibilità, è legato molto a un focus su quelle che sono, diciamo, dei target fragili, in particolare i NEET che sono stati già citati, gli anziani, e poi un focus sulle persone con background migratorio, quindi una parte su questo settore qua, e l'altra invece sugli sportelli, quindi più sullo sportello territoriale. E, sono partiti molti progetti su tutta Italia a maggio, ne partiranno altri tra fine e inizio anno. È un, secondo me, un grosso potenziale da un lato, dall'altro c'è un po', secondo me, un limite, ma anche un'opportunità, che è un po' quella che poi è lasciato molto agli enti e ai territori, quello di capire effettivamente come utilizzare queste risorse che sono in particolare ragazzi e ragazze che portano la loro esperienza, la loro voglia per mettersi in campo su questo. C'è un sistema, diciamo, di formazione nazionale gestito anche dal Dipartimento per uniformare un po' la formazione che viene data a tutti questi tantissimi volontari e volontarie, però poi insomma sono poi i territori e gli enti di terzo settore o enti locali che hanno poi queste risorse che come dire, trasformano in concreto quello che poi insomma sarà e si farà. E quindi insomma questo è un tassello in più insomma che volevo portare. Grazie.
Grazie, grazie mille a quelli che hanno anche condiviso il loro progetto. Vi invitiamo di continuare la discussione. Abbiamo questa piattaforma di condivisione. Se volete scannerizzare il QR code o mettere questo URL, potete accedere a questa piattaforma dove abbiamo messo le risorse, alcune pubblicazioni, la versione digitale di questo libro, ma anche uno spazio per conoscersi, condividere, per presentarvi e ampliare sempre di più questo gruppo di condivisione. E dovrebbe essere accessibile solo con la mail e poi vi riceverete l'invito alla piattaforma via mail. E quindi invitiamo anche di girare l'angolo nel corridoio, che abbiamo 9 poster in mostra, sempre legati al tema dell'inclusione digitale, fatti qua a Torino con il Print Club Toolbox, con la gara di Poster Heroes, e anche di fare la sfida. Abbiamo dei computer con 4 sfide legate all'inclusione digitale per vedere se potete empatizzare con quelli che sono esclusi. E poi infine, se volete passare e prendere anche una pubblicazione, ci fa piacere condividere questo lavoro. Quindi grazie ancora di essere venuti e speriamo di rivederci presto.